lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete in testa che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà un schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fa due. Da chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Cielo, fratelli nostri.
Gesù ci esorta a correggere certi precetti dell'Antico Testamento che volevano limitare la generosità misurandola con quelle degli altri. Infatti zoppica, perché se gli altri ammazzano, rubano o sono avari, sono avidi, sono pigri, come facciamo noi a fare una misura sulla loro misura? Saremo fuori strada. Allora la misura nostra deve essere quella del cuore, come il Signore ti suggerisce, come ricevi appunto le buone ispirazioni, così compi le buone opere. Siamo amati da Dio e amiamo per amore di Dio. Questa è la perfezione cristiana. Ma quando diciamo amare per amore di Dio, diciamo una cosa grande, non una cosina così. Buongiorno, buongiorno. Dice Gesù che pure i pagani sanno restituire il saluto a chi li saluta. Allora dobbiamo fare molto di più e offrire quanto siamo, quanto possiamo, e alla fine anche quanto dobbiamo, energie mentali, spirituali, fisiche. Cosa avviene quando una persona riceve la chiamata da Dio a servire la Chiesa, a servire il prossimo? Io non posso dire al Signore, vabbè, una settimana faccio il sacerdote, un'altra settimana farò l'avvocato, un'altra settimana farò l'agricoltore, un'altra settimana farò un altro mestiere. Devo servire? Mi hai chiamato ad essere degli altri? Allora devo essere non mio ma degli altri. Ti devo servire come vuoi tu, come ha detto la Madonna. Si faccia secondo la tua parola, quello che tu hai detto si compia. E anche Gesù, quando sta per iniziare la sua passione e morte, la sua cattura nell'orto del Getsemani, fa la preghiera e dice: Padre, quello che vuoi tu, non quello che voglio io. E lì inizia la carità. Quella è la carità cristiana, perché a volte ci domandiamo: ma cos'è questa carità cristiana? In fondo noi siamo in mezzo agli altri, se siamo educati, gentili, giusti come gli altri, ci basta. No, ho detto prima, gli altri non possono essere la misura della nostra obbedienza alla volontà di Dio. Ognuno di noi deve misurarsi con Cristo, e quindi la misura è all'infinito. San Paolo dice: siate miei imitatori, cioè fate come faccio io, perché io faccio come ha fatto Gesù, io sono imitatore di Cristo. Allora non ci dobbiamo preoccupare delle contese economiche. Certo, stiamo dentro la società, subiamo tutte le vicissitudini di un momento storico, e dobbiamo avere pazienza, ma non dobbiamo né scoraggiarci rinunciando a fare la parte nostra, e nemmeno limitarci a giudicare quelli che gli altri non fanno. Facciamo la parte nostra. È il primo punto. Il secondo è quello che mi interessa sottolineare, è quello che dice San Paolo scrivendo la seconda lettera alla comunità di Corinto. Dice: questo è il momento favorevole, questo è il giorno della salvezza. Qual è il giorno favorevole? Ogni giorno, perché vive in grazia di Dio. Ogni giorno possiamo ascoltare una messa, partecipare, non soltanto ascoltare, partecipare alla messa. Vedete, fin qui voi ascoltate, perché stiamo spiegando la parola. Poi celebriamo il sacramento e voi partecipate, perché ricevete Cristo come lo riceve il sacerdote. È il momento favorevole. Se siamo nella casa di Dio, approfittiamo per parlargli col cuore, anche per metterci di più in umile atteggiamento, non solo di ascolto, ma di ringraziamento. Eucaristia vuol dire proprio grazia, ringraziamento. Evangelion vuol dire buon annuncio, buona parola. Si comincia col fare un ragionamento, poi si sceglie, si partecipa alla vita. Prima di sposarvi vi siete fidanzati, voi? Credo di sì. Una mattina vi siete svegliati, avete incontrato quella persona, andiamo davanti all'altare, poi ci sposiamo e siamo marito e moglie, un matrimonio che si reggerebbe sugli stecchetti. Allora abbiamo bisogno proprio di una maturazione interiore, che avviene considerando il bene che Dio ci vuole come padre e il bene che Dio ci fa come Salvatore, e anche il bene che Dio ci comunica come Spirito Santo. Il momento favorevole è ogni momento per noi, il giorno della salvezza è ogni giorno, perché ogni giorno noi possiamo o acquistare la salute dell'anima o perderla. Se fai l'opera buona, guadagni per la vita eterna. Se ti metti alla parte opposta, se giri le spalle al Signore, e allora hai scelto la via della perdizione. E San Paolo dice come si è comportato lui, ci dà lo stile del cristiano, non solo del ministro di Dio. Non diamo scandalo a nessuno, scandalo vuol dire dare cattivo esempio. Non lo diamo mai a nessuno, perché altrimenti siamo giustamente criticati, e di critiche contro la Chiesa, sentite come le sento io, quante volte mi sono dovuto lì fermare a spiegare che la Chiesa siamo ognuno di noi, non è solo Papa Francesco o Vescovo Tommaso, siamo tutti noi, ognuno ha la parte di responsabilità di questa appartenenza. Apparteniamo. Ecco, allora, se uno dice male di una famiglia, della vostra famiglia, voi non potete fare la distinzione, vabbè, tu puoi dire male di papà, ma di mamma non devi dire male, non devi dire male né di mamma né di papà né di mio fratello né di mia sorella, di nessuno, è la mia famiglia, è parte di me. Se tu dici male della Chiesa, dici male anche di me, e io mi difendo, ah, non certo tirando pugni, ma spiegandoti che io ho scelto Gesù Cristo pur essendo peccatore, debole, fragile come te. Potrei commettere i peccati che commetti tu e anche peggiori. Ma io ho scelto Gesù Cristo e allora non voglio né mettermi contro di te né contro la Chiesa. Quindi una revisione di vita, una rivisitazione della nostra fede chiarisce tanti punti importanti. E né dovete mai aver paura di quelli che dicono male della Chiesa o che giudicano voi come bigotti perché siete costanti nella celebrazione dell'Eucaristia, della preghiera, del Rosario alla Madonna. Lasciatele dire, quello possono fare, chiacchierare, criticare, disprezzare, oltre quello non possono fare. E mi dite cosa hanno costruito quando hanno chiacchierato, disprezzato e denigrato. Dove stanno i nemici di Padre Pio? Stanno nella gloria di Dio o da un'altra parte? Dove sono quelli che hanno condannato a morte Gesù Cristo? Stanno nella gloria del Padre, come Gesù? Arriva il momento in cui tutto viene pesato. Allora, San Paolo continua. In ogni cosa noi ci presentiamo proprio come ministri di Dio, cioè testimoni della fede in Dio, con fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, non il tumulto provocato da noi, quello in cui ci cacciano. No, San Paolo si è trovato più volte in mezzo a tumulti perché lo hanno preso e lo hanno bastonato e lo volevano uccidere. Tumulto provocato dagli altri, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità. Ma io vi rimando a questa pagina, rileggetela oggi, e dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinti, capitolo 6, versetti 1-10, capitolo 6, versetto 1-10, lettera seconda ai Corinti, vi prego, un piccolo impegno, una piccola fatica, perché sono veramente da meditare tutte queste virtù che fanno parte della condotta del vero cristiano. Io ho conosciuto i santi, almeno tre con le stimmate, Padre Pio, Madre Speranza e Angelo Giardino, un contadino che dal primo giorno di Quaresima si vedeva aprirsi le stimmate, portava le stimmate fino a Pasqua, a Venerdì Santo, a Sabato Santo si richiudevano queste stimmate e quindi lui continuava a zappare, a coltivare, a fare quello che doveva fare, un segno che il Signore gli dava. Era un uomo umile, tanta preghiera, in un angolino della casa aveva fatto come un altarino e lì passava anche le ore della notte. Madre Speranza, quando vado a Colle Valenze e vedo quella tomba chiusa, mi si stringe il cuore, come quando per 40 anni ho dovuto vedere la tomba chiusa di Padre Pio, e nella messa ogni giorno, ad ogni messa, anche se ne dico due in un giorno, era questa la preghiera, che si apra quella tomba, facci vedere, questo santo. La tomba dei santi dovrebbe essere sempre aperta, perché abbiamo bisogno di vederli, di sentirli vivi, perché vivi sono, se sono santi sono vivi in cielo, no? E allora perché ce li rimurati in quel modo spietato? Quando pensi che adesso i bambini, andando da Padre Pio, possono vederlo, certo, mi dite, è una ricostruzione, ma è abbastanza fedele. Ma a voi può bastare, a me non basta, perché quel viso l'ho baciato, quella persona, la persona sua l'ho abbracciato da vivo e lo voglio sempre vivo. Però almeno abbiamo tutti la consolazione di fermarci, meditare, guardare, a considerare che quel corpo ha portato le pieghe di Cristo per 50 anni, quegli occhi hanno versato fiumi di lacrime, quella lingua ha pronunciato l'assoluzione dei peccati milioni di volte, e le esortazioni e i consigli, e quella mano che ha scritto, quante volte, dice Padre Pio, sono stanco, non ce la faccio più, è passata la mezzanotte quando scrive le lettere ai suoi confessori, perché l'avevano obbligato, devi scrivere, allora doveva scrivere, ma tra le confessioni, la sofferenza, la preghiera, la veglia, ci rimaneva poco. Ed è così che vivono i santi, perciò non muoiono. Madre Speranza è nata nel 1893 ed è morta nel 1983, 90 anni di vita. È stata introdotta la causa di beatificazione, e quando Giovanni Paolo è andato lì nel 1981 ha detto delle cose belle. Madre Speranza è stata veramente un segno di Dio. Che donna, trasparenza di Dio le chiamerei io. E a me ha dato anche un segno particolare. Io andai con pellegrinaggio un giorno e c'erano delle persone che dissero: no, Madre Speranza oggi non riceve, è troppo impegnata, non riceve. Allora la chiesa era ancora rustico, non c'era pavimento, non c'era niente, e lei era impegnata con architetti, ingegneri per questa chiesa da costruire. Io sono entrato in chiesa, lì in quella chiesa, e ho detto a Gesù: ma io non la voglio trattenere in discorsi, voglio soltanto chiederle una preghiera, di pregare per me. Ho finito appena di dire questo e me la vedo sbucare, mi viene incontro e con la mano in cui aveva la stigmata mi prende, era la mano sinistra, mi prende e mi dice: pregherò, era spagnola, perciò pregherò, che bello. Anche un semplice incontro così con i santi fa bene, ti lascia il segno, ti dice: dai, muoviti, perché Dio ci sta. Il Sacro Cuore di Gesù così costruisce le sue dimore, perché ogni santo, ma ogni cristiano è una dimora di Dio, lo dice San Paolo, non sapete che noi siamo dimora di Dio? Allora continuate a meditare da soli queste cose così belle. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.